anche da parte mia, allora il benvenuto. Iniziamo questo momento con la nostra lode al Signore. Nel fascicolo che abbiamo ricevuto entrando sulla ultima di copertina troveremo il Vangelo e nella penultima pagina, pagina 40, troveremo la preghiera finale. Questo momento è che vogliamo sia condotto dal nostro vescovo Claudio, questo momento in cui mettiamo il Signore al centro di ogni cosa. Anche quando parliamo di economia, anzi, soprattutto quando parliamo di economia. Ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. E allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. E avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In realtà io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle, e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà.
Faccio soltanto qualche piccolo richiamo, però un commento, un po' l'hai presentato anche nell'introduzione a questo fascicolo, quindi voi potete vedere altre cose semplici sempre. Ma innanzitutto questa mattina mi colpisce questo andare per la strada di Gesù, perché è la stessa strada sulla quale poi troverai il cieco, Bartimeo. E con il cieco, al cieco dà una guarigione, fa un miracolo e lo guarisce, perché poi lo seguirà sull'altra strada, che è quella di Gerusalemme, quella della sua donazione completa. E mi sono domandato, se quella strada non sia anche la nostra strada, quella che prevede, che ha previsto, no, previsto, che ha vissuto quella che abbiamo vissuto. Cioè, quando eravamo ragazzi, abbiamo guardato il nostro futuro, quale strada prendere. E un po' spinti dai genitori o un po' per nostre intuizioni, forse qualcuno un po' più caparbio è andato contro il parere del contesto nel quale viveva e ha trovato la sua strada. Una strada. Se è un uomo, avrà forse trovato una ragazza con la quale costruire una vita e viceversa. E qui già comincia qualche problema, perché le relazioni sono sempre una strada difficile da gestire. Poi forse potrebbe essere arrivato qualche bambino. Non avevamo programmato bene, è nato così, cioè diciamo con quel carattere, quell'intelligenza, quella sensibilità, che sono un dono, è tutto un dono. Tutta una sorpresa, in genere positiva, qualche volta ci sono state preoccupazioni, questa è stata la nostra strada. Nel frattempo si è trovato anche un lavoro. Oggi vivere è difficile, i soldi non sono mai sufficienti. E quindi la nostra strada è stata molto condizionata dal lavoro e dalla ricerca di una stabilità economica. Quella e la relazione con la propria famiglia probabilmente sono le due circostanze più impegnative, più difficili da gestire, più a rischio, più imprevedibili. Magari abbiamo messo via anche un po' di soldi e qualcuno invece li ha persi. Scelte sbagliate. Però si è trascinati. Poi ci è stato imprestato anche questo, chissà come mai siamo qui come credenti. Ecco, c'è sempre stato anche questo apporto che viene dalla nostra fede, il fatto di far parte di una comunità di cristiani. E ripeto, chissà come mai, magari è stata tua moglie a spingerti ad andare in chiesa, poi il prete ti ha chiesto di dare una mano, quindi sei qui e un po' per volta magari hai anche maturato una tua scelta personale. Non è detto che la nostra presenza sia quella dei perfetti. Quella di chi sta appunto camminando. Ecco, penso che la strada che Gesù percorre siano queste strade, la nostra strada. E ora in quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, e mi sembrerebbe che sia importante dire che non è lontano questo Vangelo dalla nostra esperienza, anzi, deve parlare alla nostra esperienza. Tra l'altro incontra un uomo del quale si dice che è una brava persona, tutte queste cose lui le ha sempre fatte, fin dalla giovinezza si è sempre comportato bene, ha fatto l'impossibile per comportarsi bene. Penso proprio come noi, qualche errore, però il nostro desiderio è sempre stato buono, di una vita coerente, onesta. E se qualche cosa, in qualche cosa abbiamo sbagliato, non è stato perché l'abbiamo voluto, è che le circostanze erano troppo difficili e in queste circostanze dobbiamo scegliere con la nostra libertà, con la nostra intelligenza, che non sono perfette, quindi sono da considerare anche gli errori. Ma io penso che noi possiamo dire come quel tale che tutte queste cose, il non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onorare il padre e la madre. Insomma, nessuno ne ha mai voluto fare. Se per caso è successo qualche cosa contrario ai comandamenti, è stato un incidente di cui abbiamo senz'altro chiesto perdono. Ecco, io penso che possiamo riconoscerci come questo tale. Abbiamo sempre voluto queste cose fin dalla giovinezza. E poi c'è quell'altra espressione che ci turba. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Io penso e spero che tra noi nessuno viva in estrema povertà e che quelle esperienze che ci vengono documentate da tanti missionari, tante altre parti del mondo, veramente anche nelle nostre metropoli qui in Italia, forse anche nella nostra città, di povertà ingestibile, spero che non siano nostre esperienze. Per cui quell'espressione, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezza entrare nel regno di Dio, ci possa riguardare. Forse non sono nemmeno soltanto ricchezze, infatti, di soldi, di denaro. Quando noi andiamo in missione, i missionari mi odiano per questa cosa qua, lo so, ma la dico lo stesso. Noi andiamo qua ricchi, straricchi, perché abbiamo studiato, siamo bianchi, abbiamo le spalle coperte da una chiesa, da un occidente dal quale proveniamo. E non è questione soltanto di soldi, siamo ricchi di tanto. Ed è così anche per noi che abitiamo qui, restiamo comunque parte di una società che ci vede, insomma, non tra gli ultimi. E quanto è difficile che sia detto anche per noi. È una domanda che faccio a voi perché la faccio a me. Che sia detto anche per noi, che per noi è difficile. E il commento che fanno poi i discepoli lo condivido pienamente. Erano sconcertati da queste parole. In fondo loro stavano facendo di tutto. Penso un po' anche noi, sconcertati da queste parole, che non si rivolgono a Gesù, e dicono: ma allora è impossibile entrare nel regno. Mi sembra molto importante anche l'ultima espressione. Impossibile agli uomini, ma non a Dio. Anzi, mi chiedo se per caso questa espressione non possa essere uno dei vertici di questo Vangelo. Cioè, noi dobbiamo continuare ad avere, dobbiamo imparare ad avere una grande fiducia in Dio. Per Lui è possibile voler bene, mettere sulla strada del Vangelo, sulla strada di Gerusalemme, anche tutti noi. Forse noi con i nostri beni, con le nostre ricchezze, per noi è impossibile. Ma Dio, Dio no. Noi abbiamo fiducia in Dio, non intanto in noi stessi. Noi dobbiamo continuare a fare il meglio di cui siamo capaci. Sentirci responsabili delle nostre cose, dei nostri beni, di saperli utilizzare per il bene. Ma sempre è stata una grande tentazione quella del pauperismo, cioè diamo via tutto, regaliamo tutto, rinunciando quindi alle nostre responsabilità di essere dentro una città, dentro una storia, dentro questi giorni. C'è questo rischio che dobbiamo superare. Mentre invece dobbiamo assolutamente dire, chiederci, chiedere che il Signore venga a salvarci con le nostre responsabilità, dentro, in mezzo alle nostre responsabilità. Nell'introduzione ho presentato un collegamento, perché questo brano, prima di questo brano c'è quell'altro brano di un bambino. Gli viene posto al centro e Gesù dice: chi è come questo bambino può entrare nel regno dei cieli. Ecco, cioè è un bambino, è uno che riceve tutto. È così anche per noi. E sempre nell'introduzione dicevo che questo incontro si gioca proprio nel confronto tra il bambino l'atteggiamento del bambino che riceve in dono tutto, per il quale è impossibile mantenersi, è impossibile costruirsi un futuro, e il tale, quest'uomo, questo nome, questo titolo generico è proprio per dire la figura, presentiamoci anche noi dentro questo tale. Ecco, tra il bambino così fiducioso che si abbandona nei confronti di chi è più grande e il tale, è la lettura del bilancio. Dobbiamo avere una grande fiducia in Dio come Chiesa e fare tutto quello che possiamo con le nostre responsabilità, con le nostre competenze, senza dimenticare che è Dio che conduce la storia. Ecco, l'altra cosa che dicevo nell'introduzione è proprio questa. Noi siamo abituati a pensare in termini individuali, personali, cioè io e i miei beni. Tutt'al più ci allarghiamo alla famiglia, la mia famiglia e i miei. La grande fatica che dovremmo fare insieme, e in questo anch'io ho uno spazio, senz'altro importante, è quello di immaginare che quel tale sia una chiesa, la nostra parrocchia o la nostra diocesi, perché queste cose valgono per tutti, non valgono soltanto per i singoli. E come giocare, vedremo il bilancio e i numeri del bilancio, questa fiducia estrema nel Signore, per cui attendiamo da Lui sostegno, salvezza e le nostre responsabilità anche storiche, ecco, è il dibattito che si deve aprire, è la ricerca che dobbiamo fare. Diamo per scontato anche nelle parrocchie l'onestà e anche la competenza di cui ci dobbiamo sempre più dotare. E dobbiamo passare invece a dare significato, a leggere il senso di quello che noi facciamo. Ora, tra il tale e il bambino, ecco, tra questi due si gioca il nostro incontro, la terza volta che lo vediamo, tra l'altro. E questo mi rallegra molto. Perché vuol dire che, pur essendo faticoso, ma ci teniamo a camminare su questa strada e poco a poco speriamo di creare una mentalità che riguardi pure tutte le nostre parrocchie, tutti i nostri enti. Siamo già in cammino e questo qui deve essere riconosciuto e dobbiamo essere contenti. E se continuiamo così, poco a poco, ci si trascina reciprocamente. La diocesi trascina le parrocchie la diocesi, le parrocchie che già sono in cammino riusciranno a trascinare anche quelle che stanno andando un po' più lentamente, ma ci vuole tempo lungo per queste operazioni. Ora chiediamo al Signore che questa esperienza, come diceva prima, diceva Don Gabriele, non sia vissuta soltanto come un'operazione di tecnici, di contabili, ma questo è un modo per cercare la coerenza della nostra Chiesa. I ragazzi del servizio dei giovani hanno chiesto degli adulti credibili, anzi hanno usato delle espressioni che messe in fila sono un po' impegnative, ma va bene, hanno ragione. Ma c'è una che in coerenza con il nostro battesimo, così da essere testimoni credibili. Cosa intendessero dietro questo credibili sarebbe da capire. Stabili è un'altra definizione impegnativa. Sereni e coerenti. Io vorrei che non fosse soltanto un richiamo ai singoli adulti, ma anche alle comunità di adulti, nei vostri consigli pastorali. Questo che è importante. È veramente importante passare dall'aspetto soltanto di verifica, come se fossimo dei ragionieri tutti, a quello invece appunto di scoprire che immagine di comunità stiamo dando, chi siamo come comunità di cristiani. E guardate che i consigli per gli affari economici, ve lo dico dopo, correggerò magari, no? forse sono più importanti dei consigli pastorali, nell'orientare l'immagine di una Chiesa, perché devono affrontare delle decisioni concrete. E quindi vi chiedo di restare proprio da credenti dentro questo consiglio per gli affari economici e farvi carico della credibilità della vostra comunità presso i giovani, presso tutti, in particolare presso chi è più giovane. Voi potete dare un grandissimo contributo, un grandissimo. Non accettate che noi parroci ci accontentiamo di un incontro in cui si dice di sì o si mette una firma per fiducia. Dobbiamo cercare di capire invece dove stiamo andando. Se questo modo di amministrare i beni è coerente con il Vangelo. Perché, ecco, Gesù si inserisce su questa strada concreta, vera, la nostra, delle nostre case ma anche della nostra parrocchia. E deve essere Lui che ci trascina, che ci chiama, al quale noi dobbiamo continuamente riferirci e obbedire. Altrimenti facciamo soltanto appunto un'operazione troppo di calcolo che forse non serve neanche così tanto.